Ecco, buongiorno a tutti. Chiedo ai relatori tanto di prendere posto. Ecco, anche padre Gianni. Sì, dopo tanto giriamo. Dopo ci facciamo una rotazione, sì. Ecco. C'è ancora un posto lì,
Ambrosio.
Sì, piacere.
Piacere. Sentito appena parlo Tremolese,
la voce, voce.
Che era Radio Sorbarese e farà una...
spezziamo
con lui, me l'ha detto. Sì, sì,
facciamo
va bene.
La cosa anni 70, bene.
Bene, bene. Bene. Allora
Paolo,
Sì, ma poi ci spostiamo, non è un problema. Lo chiamiamo qui. Allora, buongiorno a tutti e diamo inizio a questo nostro incontro che in primo luogo è un momento anche di festa, perché celebrare, si entra nel pieno della giovinezza, i 25 anni Radio Missione Francescana è appunto per noi un momento di festa. Come corso di laurea abbiamo deciso di partecipare, di organizzare questa riflessione a più voci, che avrà tanti tagli, tante chiavi di lettura, soprattutto per un motivo. Beh, intanto perché la radio si rifà a un tipo di comunicazione, e poi per un motivo che forse è dentro una biografia di persone come me. Io sono nato nel 55 e quando avevo la vostra età, tutta la nostra generazione, è un fatto ormai storico, ha vissuto un momento che è stato molto particolare, e poi sarà approfondito la relazione più storica del professore Orecchia, delle radio libere. Le radio libere furono un evento, una fioritura straordinaria, e come dice un'altra relazione, sentiremo, poche sono riuscite a uscire vive da quel periodo. C'è stata cioè un'esplosione, una fioritura, ma poi la capacità, la tenacia di durare ha riguardato poche. Ecco, la comunicazione, perché c'era l'esigenza di far fiorire radio libere? Perché c'era una sorta di monopolio della comunicazione, e questo monopolio era sia radiofonico che televisivo. E siamo ancora in un mondo precedente all'attuale. Cioè, oggi cosa è in corso in questi anni, in questi mesi? È in corso quello che noi possiamo dire una rivoluzione, la rivoluzione informatica. E anche questo ci pone altri problemi. Che nesso si instaura tra la pervasività dell'informatica, che ormai ha cambiato radicalmente la nostra quotidianità? Se io devo pensare agli oggetti fisici che circondavano un ragazzo che aveva la vostra età allora, sono oggetti che sono scomparsi. Pensate oggi l'uso del telefonino, che è diventato uno strumento multimediale appunto, si porta con sé la distruzione di oggetti che una volta erano classici. La rubrica del telefono non si usa più, le cabine telefoniche sono scomparse. Quanti oggetti sono? È la vita che cambia. Però c'è anche una tendenza che dice, bene, con questi nuovi strumenti informatici la vecchia comunicazione è sorpassata. E invece questa è la tesi che noi sosteniamo come corso di laurea, proprio nell'organizzazione del corso di laurea, è che questo non è vero, perché semmai le diverse tecnologie, come ben insegna la storia della tecnologia, non sono mai del tutto perfette e del tutto obsolete. No, c'è sempre un rapporto complesso, misto. E in questo rapporto c'è un'integrazione. Il nostro corso di laurea proprio punta sull'integrazione tra i mezzi tecnologici più sofisticati e addirittura una formazione di impianto classico. La sfida del nostro corso di laurea è aver proprio scelto di dare una struttura classica alla formazione del giovane comunicatore, implementandola con tutti gli aspetti invece della tecnologia più sofisticata e quindi dei laboratori. E quindi ecco, parlare oggi della radio in questo contesto è per noi una conferma del fatto che la radio non solo non è sparita, ma anzi la radio continua ad avere dei punti di forza. Personalmente, se devo pensare che uso faccio della radio, riesco a fare un uso della radio che mi rende più ricco il tempo. Esempio, quando sono in auto, mentre guido, posso ascoltare e non mi danneggia. Se sto facendo un lavoro pratico a casa, una volta mi ricordo stavo imbiancando a casa mia e la radio non era delle migliori, mi è scivolata e è andata a finire su Radio Maria, ho imbiancato a casa mia con un rosario che è durato tutto e non potevo più cambiare la sintonizzazione, perché... Però è un vantaggio, nel senso che posso fare un lavoro pratico e ascoltarla. E così è anche l'uso diffuso presso anche le casalinghe, che, anche se ovviamente il mondo è cambiato e quindi non c'è più la casalinga tradizionale a cui eravamo abituati. Ma insomma, e poi mettiamoci al punto di vista del comunicatore. Io ho collaborato per una trentina d'anni con la radio svizzera italiana e un grande vantaggio qual è? È che se io devo andare in televisione non è così agevole, perché il look è... ma se devo andare in radio posso andare vestito in modo normale, perché ciò che conta è la voce. E l'altro aspetto che vorrei ricordare è appunto noi adesso sentirete alcune voci, magari non conoscete il volto a persona, ma la voce la riconoscerete, perché sono voci che ci hanno accompagnato. Ecco, la radio ha anche questa capacità, la magia della voce, e spesso la dimentichiamo, ma e qui il discorso diventerebbe molto complesso. Perché c'è una magia connessa alla voce? È perché entriamo in quello che i greci chiamavano l'ambito del logos, e il logos è magmatico da comprendere, ma è la sfida, perché è nel logos che noi costruiamo un pensiero, è nel logos che noi costruiamo una comprensione, ed è anche nel logos che noi registriamo i limiti del nostro rapporto col mondo. Ecco, io ho ricordato questi che sono elementi, vedete, ognuno dei quali se fosse approfondito meriterebbe una relazione, però a dire, festeggiare i 25 anni di Radio Missione Francescana è per noi inserirla in questo patrimonio di riflessione complessiva. L'ultima cosa che voglio dire, ci tengo a dirla, il nostro corso di laurea collabora attivamente con Radio Missione Francescana, sì, anzi vogliamo rendere sempre più forte questo legame facendo anche degli stage presso Radio Missione Francescana. Io spero che oggi festeggeremo i 25 anni portando poi Padre Gianni nell'ufficio apposito per gli stage e firmando questa convenzione che abbiamo già firmato programmaticamente ma non è ancora diventata operativa. E poi abbiamo i nostri collaboratori che da anni tengono una rubrica appunto a Radio Missione Francescana proprio sul pensiero filosofico, filosofia per tutti. Ecco, però ci tengo anche a dire una cosa, e questo mi riguarda in prima persona, cioè come Fabio Minazzi. Io sono presidente del corso di laurea, fra pochi mesi lascerò, se Dio vorrà, e spero di sì, perché vado al termine del mio mandato e sono contento che qualcun altro prenda questo incarico. Però ho spinto in questa collaborazione, ma ci tengo a dirlo perché questo è un fatto, secondo me, di civiltà importante. Se voi mi chiedete personalmente, lei è di qualche fede religiosa? No. È legato a qualche credo? No. Qual è la sua posizione? Io sono ateo. Bene. Io ho collaborato con Padre Gianni e non ho mai trovato nessun problema per questo. E questo è un elemento, secondo me, importante, di apertura, perché è una radio che è chiaramente schierata, una radio cattolica, che ha fatto tanta informazione, è però una radio aperta. E questo io voglio che sia sottolineato, perché io devo dire grazie a Padre Gianni, ma voglio ricordare che ecco, anche questo è un esempio di buona collaborazione tra punti di vista diversi, cioè loro hanno una casa ospitale, ecco, mi piace anche ricordare, perché questa è proprio una cosa che riporta anche le mie radici, che non a caso è ospitato in un convento francescano. E io non dimentico mai che quando era in atto una spaccatura forse altrettanto grave di quella che viviamo oggi nel nostro mondo contemporaneo, Francesco è stato l'unico che è andato, ha attraversato il Mediterraneo, è andato a discutere, è andato in pace ed è tornato in pace. E questo è veramente qualcosa che noi dobbiamo tenere presente, perché questo ci dà un'indicazione anche di costruzione di un mondo aperto nel dialogo, con un rifiuto appunto anche di contrapposizioni ideologiche molto forti e che portano poi a una contrapposizione di forza e di violenza. Poiché nel nostro mondo invece siamo a contatto con la violenza, e come diceva Aristotele, cos'è la violenza? È l'ultimo argomento di chi non ha più argomenti, che è una bellissima definizione, è l'ultimo argomento di chi non ha più argomenti. È una bella definizione perché, adesso esprimo la mia posizione ovviamente, ci ricorda che esiste anche il diritto di resistenza. E se noi leggiamo col diritto di resistenza anche la storia contemporanea, ad esempio prendete il rapporto tra Bush e un dittatore come Saddam Hussein, lì il torto stava tutto dalla parte di Bush, che il soldatino che andava a combattere in difesa del suo paese era nella posizione di difendere il suo paese che era attaccato in violazione del diritto internazionale, cose che non sono state sanzionate a livello internazionale per un motivo che non ci sfugge, che gli USA sono una delle più grandi potenze contemporanee, quindi è difficile trovare una Carla del Ponte che possa chiamare alla sbarra il Tribunale Internazionale dell'AIA Presidente Bush. Però noi siamo in un ambito di riflessione, quindi dobbiamo capire anche queste dinamiche. Bene, se il diritto di resistenza, quindi è un diritto contemplato nella storia occidentale, ormai è sancito, d'altra parte il rovescio, la forza come ultimo argomento, è qualcosa che dobbiamo tenere presente come qualcosa che va sempre sanzionato a livello internazionale e anche a livello locale. E quindi da questo punto di vista come sanzionare questo? Appunto con una cultura che sia invece basata sulla comprensione, sul dialogo. E allora in questo senso io trovo un legame non solo storico ma proprio vitale il fatto che questa radio sia ospitata proprio nel convento qui vicino dei Francescani. Detto questo, ringrazio tutti i relatori che sono qui con noi e porto ovviamente i saluti al nostro corso di laurea e do una comunicazione tecnica per gli studenti. Adesso girerà un foglio e voi dovrete segnare appunto la vostra presenza e poi riceverete l'attestato di partecipazione a questa nostra mattinata di lavori grazie alla professoressa Katia Visconti, che adesso non vedo, ecco no, là, e quindi è lei che vi darà poi gli attestati di partecipazione. Grazie e cedo la parola al frate Gianni.
Bentrovati a tutti quanti. Ho colto molto volentieri alcune considerazioni del professor Minazzi. Mi trovo in linea con quanto lui ha detto. Siamo contenti di ospitare nel nostro convento, nella nostra radio, più voci, in sintonia anche con quanto va dicendo sempre meglio e sempre di più Papa Francesco, che nell'ultima enciclica dice: l'Evangelio in Gaudio io l'ho scritto per gli addetti ai mestieri, per le comunità cristiane. Con il Laudato Si io voglio rivolgermi a tutti quanti per meditare assieme su questa casa comune che è la nostra Madre Terra. E quindi con questo spirito universale proprio di Papa Francesco, ma di Francesco, il quale andava dal sultano non con le armi per fare il crociato, ma con il valore della parola e della comunicazione, dentro questo spirito universale io mi ci trovo molto bene. Ho diviso questo mio intervento in due parti, una parte storica e una parte che è un insieme di considerazioni che possono essere descritte e denominate con una specie di slogan. Ho titolato questa seconda parte del mio intervento così: senso di una radio locale nella comunicazione globalizzata. Ma andiamo per ordine, io vi farò vedere alcune diapositive, speriamo che tutto qui funzioni perché non riesco a usare il mouse, quello sul PC, faccio un po' di fatica, ma d'altra parte sono anche in buona compagnia perché mi ricordo, qui siamo già, mi ricordo che un certo De Kerckhove, non so se voi lo conoscete, discepolo di Mac Luhan, siamo all'Università di Toronto, una decina di anni fa alla Università Lateranense, aula magna, 500 persone, a un certo punto gli si è impiantato il computer in un americano italianizzato, disse, esclamò: queste cose che, non che funzionano sempre ma non funzionano mai. E ci ha impiegato 5 minuti abbondanti a sistemare il suo PC. Fammi vedere come posso aprire. Ecco, apri. Se stai qui forse meglio. Apri questa. Apri mezzi mobili. Per il cantiere ci penso io. Allora, come nasce Radio Missione Francescana? Nasce, mi è venuto in mente circa nell'anno 85, quindi sono 25 gli anni, ma sono effettivamente poi concretamente sono 30, girovagando per le parrocchie, le comunità parrocchiali della Lombardia e dell'Italia, io utilizzavo sempre i mass media, ho programmato due o tre missioni popolari che sono momenti straordinari di evangelizzazione, dove non c'era la possibilità di utilizzare questi strumenti. Allora mi è venuta l'idea, la domanda, circa la possibilità di gestire, di costruire una radio mobile. E così nasce Radio Missione Francescana, prima su una roulotte, poi su un camperone, vedete che qui c'è un frate, che è il mio cofondatore, che si chiama Padre Ferruccio Consonni, che adesso mi ha abbandonato da una quindicina d'anni, quindi mi ritrovo solo. Questa è la radio su un camper, poi ne avevamo fatto un altro di camper, due camper, e con questi mezzi noi girovavamo per le parrocchie della Lombardia, piazzavamo l'antenna in una posizione un po' alta in modo tale che potesse diffondersi il segnale, e poi si gestiva la radio in un modo molto preciso, perché era un momento di evangelizzazione, quindi i contenuti che venivano bypassati erano di tipo religioso, celebrazioni, momenti di incontro in chiesa, scuola, eccetera eccetera. Io ero molto più giovane, ma adesso non è che sia proprio così vecchio. Poi nel 90 mi ritrovavo qui a Varese, e uscito la legge Mammì, siamo nell'agosto del 90, improvvisamente si sono dimessi 5 ministri, me lo ricordo bene, dopo una riflessione molto veloce, d'accordo con i miei superiori, abbiamo pensato di allestire una radio fissa, per cui nasce Radio Missione Francescana nel 90 con la legge Mammì, nella sede del convento di Varese di Viale Borri. E adesso proietto alcune immagini, anche qui cerco, ecco, bravo, vado sopra lì, mezzi mobili. Lentamente, ma abbastanza velocemente, vale a dire che nel 93 eravamo posizionati e avevamo una copertura praticamente che è uguale, se non di più, di quella attuale, per problemi giuridici che non vi sto a raccontare, per cui il territorio nostro servito corrisponde, anzi è molto più grande della provincia di Varese. Qui sono segnate tutte le postazioni, le quali hanno come barriera naturale le montagne, per cui non basta una sola frequenza, ma abbiamo 7-8 frequenze che si intersecano tra di loro e che coprono il territorio. Adesso io farò vedere velocemente alcune slide per rendervi conto di quello che è l'alta frequenza. Quando si viene a trasmettere in radio si vedono gli studi, ma non si vede quello che sta dietro, che è più importante, che permette l'ascolto sul territorio. Questo è il nostro convento di Varese, noi siamo ubicati in un'ala, in una mezz'ala di questo convento, il traliccio che vedete è quello attuale, questa è la postazione di... Prima c'era un vecchio traliccio che avevamo costruito con una gru vecchia, poi sono subentrati i gestori della telefonia mobile, per cui abbiamo fatto degli accordi, per cui rimane quel traliccio che voi vedete, che avete visto all'inizio. e questa frequenza, che è il 91,7, copre più o meno Varese, la città di Varese e zone limitrofe. Qui siamo al Campo dei Fiori, grande albergo, dove c'è di tutto e di più. Questa è la nostra salettina dove sono posizionati i trasmettitori. Sono tutte le antenne. Vado molto veloce. Ecco, la zona di copertura era fino a circa un anno fa di questo tipo, per cui anzi andava oltre il segnale, perché arrivavamo fino a Ovada, che siamo vicino agli Appennini in fondo. Questo invece è la vetta del Campo dei Fiori e si fa la zona retrostante guardando il Campo dei Fiori da Varese, la Valcuvia fino al lago. Anche qui è un po' una frequenza un po' così. Qui siamo sull'Orsa, Monte Orsa, Vigiù, e con questa frequenza copriamo la Val Ceresio. Questo siamo a Gavirate, no, a Caravate, dove c'è la chiesetta di San Clemente. Questa è la nostra postazione con i vari trasmettitori. La zona di copertura è quella, un pezzo di Valcuvia, poi va in là verso Intra, eccetera, eccetera. Qui siamo invece a metà Muttarone, Massino Visconti, San Salvatore, e con questa frequenza copriamo una parte del lago, il Lago Maggiore, a parte sud e centrale. Qui siamo a Premeno per andare a Piancavallo, questa è un'altra postazione, e copriamo la parte nord, questa non c'entra, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere gli studi di bassa frequenza. Abbiamo tre studi. Questo è il terzo studio che utilizzano soprattutto i giornalisti. Questo è lo studio 1, che è il più grande, dove parlano. Questo è un altro studio. Beh, abbiamo tre studi comunque. Bene, io direi poi, tra l'altro, cammin facendo, nel 95 nasce, qualche anno prima nasce Internet, quindi abbiamo costituito una società che si chiama Comunicare, con la possibilità di utilizzare questo nuovo strumento, per cui noi potevamo fare tutto nell'ambito dell'informatica. Infatti abbiamo fatto i primi corsi di Internet, li abbiamo fatto nel nostro convento a Varese, siamo nel 95, corsi per PC, per programmi vari, poi assemblavamo i PC e dentro questa attività abbiamo ospitato in online anche la testata Luce, che poi è stata chiusa nel 2007, e dal 2007 in poi abbiamo aperto un altro settimanale online che si chiama RMF Online, che attualmente ha circa 1700 visitatori, visite proprio, quelli che si fermano, non che passano, quello che si fermano a leggere, 1700 visitatori alla settimana. Ci sono parecchi collaboratori e abbiamo coinvolto le firme, penso, più prestigiose e qualificate del territorio. Anche qui avrei alcune slide da farvi vedere, però passiamo oltre, perché mi preme così comunicare bene queste considerazioni che andrò dicendo. Cioè, adesso ci togliamo dall'aspetto, dallo strumento radiofonico, e proviamo a pensare alla comunicazione, perché il passato può risultare interessante, sì, ma solo se si apre ad un futuro intriso di speranza. Allora, quali sono le prospettive, i nuovi scenari che si intravedono? Sono mie considerazioni, magari non del tutto certe, oppure uno può contestarle, però sono pensieri e considerazioni che, quando mi soffermo a riflettere nel settore, nell'ambito della comunicazione, ecco, mi sovvengono alla mente, quindi le ho stese e adesso li comunico. Con l'avvento dei social e di internet a banda larga, a mio giudizio la comunicazione diventerà sempre più multimediale, sinergica e convergente. Forse in un futuro non lontano non si parlerà più di radio, ma sempre e comunque di audio, ascolto. Non si vedrà più la televisione, ma un'immagine, una serie di immagini in sequenza. Non leggeremo più libri, ma utilizzeremo sempre un linguaggio ed una scrittura articolata di testi, perché tutto è riconducibile ai sensi della persona, anche se dilatati dagli strumenti. E comunque il metodo dell'apprendere e del comunicare dovrà sempre in qualche modo sottostare alla logica di apprendimento dettata dai sensi. Il nostro conoscere e comunicare è mediato dai sensi. Una volta un vecchio adagio diceva: niente è nell'intelletto che non sia passato attraverso i sensi. Siamo nella scolastica. In altre parole, ci ritroveremo dentro una comunicazione mediata da supporti e canali comunicativi diversi da quelli utilizzati sino ad oggi, ma avremo sempre a che fare da comunicare attraverso l'audio, video, la scrittura. Questo comporterà uno sforzo ulteriore per confezionare un prodotto a livello di contenuto più qualitativo ed appetibile, da mediare simultaneamente con molteplici e variegati canali, con strumenti e tecniche comunicative. Inoltre, da tempo, seconda considerazione, da tempo ormai si parla molto di professionalità, da intendersi come alta tecnologia della strumentazione, padronanza tecnica del mezzo, preparazione culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Condizioni certamente indispensabili per comunicare bene. In un convegno sulla comunicazione tenutosi a Torino nel 1992, ci si interrogava sulle doti che dovrebbe avere un buon comunicatore. È fuori dubbio che la professionalità deve giocare un ruolo primario, ma la risposta vera che sta a monte, emersa in detto convegno, suonava così: occorre avere passione per la vita, possedere una grande capacità di stupirsi di fronte alla realtà che si deve raccontare. E qui ci allarghiamo ancora di più, coinvolgendo i grandi del passato e del presente, almeno quello che io ritengo essere tali. La vita è la vita, è tutto, universo, filo d'erba, il più piccolo degli animali, l'uomo. Proviamo a pensare al Cantico di Frate Sole di Francesco, che ha composto le ultime strofe mentre ormai era rassegnato, piagato dal dolore, stava morendo, era cieco, aveva subito molteplici interventi, nessuno dei quali era andato a buon fine. Ecco, in quel momento di prostrazione completa, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista spirituale, compone le ultime strofe del Cantico di Frate Sole. La vita è tutto, è il tutto, è la vita. Teilhard de Chardin, morto nel 1955, famoso scienziato antropologo gesuita, siamo nella stessa famiglia religiosa di Papa Francesco, per intendersi, denominato l'evoluzionista cristiano, si racconta che questo grande scienziato amasse mettere l'orecchio su di un sasso esclamando: è vivo. E nei suoi scritti diceva: sondiamo tutte le mura, avviamoci su tutti i sentieri, scrutiamo tutti gli abissi, non lasciamo niente di intentato. Il Papa, nella recente enciclica Laudato Si, scrive: tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. E ancora Papa Francesco, nel discorso ai partecipanti al simposio promosso dalla Specola Vaticana, siamo al 18 settembre di quest'anno, diceva: nel contesto del dialogo interreligioso, oggi più urgente che mai, la ricerca scientifica sull'universo può offrire una prospettiva unica, condivisa da credenti e non credenti, che aiuti a raggiungere una migliore comprensione religiosa della creazione. In un incontro promosso per il 25° di Radio Missione Francescana, tenutosi il 19 settembre di quest'anno nel centro pastorale delle Suore Eremite del Sacromonte di Varese, sul tema «L'uomo tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande», in questo convegno, questo incontro, emergeva una concezione della creazione avvolta sempre più nel mistero. I due scienziati, Marco Bersanelli, tra i principali responsabili della missione spaziale Planck, la professoressa Chiara Meroni, direttore della sezione INFN di Milano, moderatore professor Luca Molinari, docente del Dipartimento di Fisica dell'Università Statale di Milano, quindi persone che conoscevano bene la materia nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande. Invitati questi tre relatori a svolgere detto tema, convergevano su una medesima conclusione che mi ha stupito francamente. Non pensavo che le cose fossero così. La conclusione qual è? Di tutta la realtà conosciuta, non quella ignota, ma quella che crediamo di conoscere. Di tutta la realtà conosciuta, di tutta la realtà dell'universo, che di fatto noi conosciamo, noi sappiamo e conosciamo di tutta questa realtà soltanto il 5%, per la precisione il 4,9%. Vuol dire che il 95% noi non lo conosciamo. Non conosciamo la realtà entro la quale noi siamo immersi. La sappiamo misurare, però, e l'hanno misurata questi scienziati, questa realtà non conosciuta, composta da energia oscura, 68,3%, e materia oscura. Quanto quindi ci resta da scoprire? E quanto quindi da comunicare? La passione per la vita funga da musa ispiratrice, forza propulsiva per tutti noi impegnati nel settore della comunicazione. Se è vero, scriveva Leonardo da Vinci, che un grande amore è figlio di una grande conoscenza, è altrettanto vero che una grande conoscenza è figlia di un grande amore. Quest'ultima battuta è di un teologo ortodosso. Per ritornare a noi, e concludo, quale sogno coltivare? Quale progetto perseguire? Sogno, però lo dico. Mi piacerebbe allestire un centro della comunicazione con un ufficio stampa integrato e unificatore di vari uffici stampa, di enti e di associazioni. Un laboratorio, una piattaforma informativa e formativa per comunicare nei modi e con gli strumenti variegati la cultura, la storia, la fede, la vita delle persone che vivono sul territorio. Forse sarà un sogno destinato a rimanere tale, ma che bello sarebbe ricominciare o continuare l'avventura, questa avventura che dura da 25-30 anni. A Dio piacendo, dicevano una volta i santi, soprattutto i santi, ma tutti. A Dio piacendo, vedremo cosa succederà. A lui, a Dio, va il mio grazie e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo piccolo, grande progetto che dura da 30 anni. Grazie.
Grazie a Frate Gianni che ci ha inserito proprio in quello che è lo spirito di questa avventura. Abbiamo tempi un po' ristretti perché la mattinata è intensa, quindi non faccio commenti e do subito la parola al collega, il professor Antonio Maria Orecchia, che invece ci riporta proprio al clima della genesi di queste radio libere, la rivoluzione delle radio libere.
Allora, buongiorno a tutti, complimenti. Il mio compito è quello di fare un quadro generale di questo periodo così vivace e anche così cupo della storia del paese, cioè la metà degli anni 70, quando esplode la rivoluzione, così si dice, delle radio libere. E allora però, meditando su come iniziare a dare questo mio piccolo contributo, ho pensato, da storico, di tornare indietro di qualche decennio e iniziare con una citazione che vado appunto a dirvi. L'audiovisivo ha un vantaggio determinante sulla radio. La semplice notizia trasmessa via audio, quindi in radio, lascia spazio per la sua interpretazione all'immaginazione dell'ascoltatore, che noi non possiamo controllare. Le immagini col sonoro, cioè la TV, sono molto meglio. Queste parole sono le parole di Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del Terzo Reich, e mi sembrano assai significative per introdurre appunto il mio breve contributo e dare un senso anche dell'importanza della stagione delle radio libere della metà degli anni 70. Si era, quando Goebbels scriveva e diceva queste parole a Hitler, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e i nazisti stavano studiando di installare la televisione, già, o meglio, di installare dei mega schermi in versione televisiva nelle lavanderie e nelle piazze per rinforzare il controllo appunto e la manipolazione dell'opinione. Perché la radio, appunto, come sosteneva Goebbels, lasciava spazio all'immaginazione che noi non possiamo controllare. E allora non è un caso, faccio un salto un po' così audace, non è un caso che quando si parla della stagione delle radio libere non c'è libro in materia che non citi la famosa canzone di Eugenio Finardi, La radio. E Finardi, siamo alla metà degli anni 70 adesso, scriveva 3-4 decenni dopo le parole di Goebbels e diceva in questa canzone meravigliosa: amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ti parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Libera la mente, no, appunto. Le parole di Finardi sono del 1976, io insisto su questo anno, poi vedremo il perché. Anni comunque di grande trasformazione dei mass media, una trasformazione che coincideva non per caso con il deperire del ruolo pedagogico tradizionalmente svolto in regime di monopolio dalle istituzioni dello Stato, dai partiti, ma soprattutto dalla televisione sin dalla sua nascita nel 1954. E questa trasformazione, questa esplosione delle voci attraverso le radio libere, avveniva in un periodo, quello della metà degli anni 70, in cui la comunità nazionale, noi italiani, la comunità nazionale, appariva abbastanza fragile. Da un punto di vista internazionale, per stare solo all'area mediterranea, Grecia e Turchia erano ai ferri corti per la questione di Cipro, il Portogallo era alle soglie della rivoluzione e in Spagna il regime franchista era al tramonto. E l'Economist, per quello che riguarda noi, la prestigiosa rivista economica inglese, definiva l'Italia il ventre molle della NATO. Era quel 76 l'anno in cui Indro Montanelli consigliava agli italiani di turarsi il naso e votare Democrazia Cristiana in occasione delle politiche del 20 giugno. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista non erano mai state così vicino elettoralmente e alcuni temevano, o meglio, alcuni auspicavano e altri temevano un sorpasso del Partito Comunista nei confronti della DC, che poi non avvenne perché alle elezioni del 76 la DC prese il 39 e il PC il 33. Alcuni però comunque teorizzavano il compromesso storico sulla scia della proposta di Enrico Berlinguer, mentre Bettino Craxi sostituiva il vecchio Francesco De Martino alla guida del Partito Socialista e ne iniziava una trasformazione che non pochi, io tra questi, definiscono genetica. E la società era fragile e appariva preoccupata non solo per la crisi economica innescata dallo shock petrolifero del 1973, ma la società in quel 1976 appariva fragile anche perché spesso, sovente, si respirava un clima irrespirabile, appunto, scusate il bisticcio di parole, nelle nostre città. Una sorta di cappa sulle città creata dalle bombe fasciste e dalla strategia della tensione, iniziate nel 69, a cui ben presto si affiancò anche però il terrorismo rosso, e cioè la violenza usata come dinamica politica. Una società che stava cambiando, come aveva ben mostrato il referendum sul divorzio del 1974, una società in cui impegno e disimpegno, alto e basso, si alternavano e spesso convivevano. Perché in quel 1976, ad esempio, uscivano sì Guerre stellari di George Lucas e La febbre del sabato sera, John Travolta, trascinata dalla, scusate, odiata disco music dei Bee Gees, anche perché da lì a poco sarebbe esploso il punk, appunto. Ma al contempo, a parte La febbre del sabato sera e Guerre stellari, 60.000 giovani, 400.000 per gli organizzatori, sapete quando si organizzano queste cose, 60.000 giovani però almeno partecipavano alla sesta festa del proletariato giovanile al Parco Lambro a Milano, ad ascoltare gli Are e Demetro Stratos, i matrimoni diminuivano con grande preoccupazione della Chiesa e alcune femministe occupavano la ex pretura di Roma e aprivano la Casa della Donna. E in politica, appunto, mentre il tasso di inflazione era al 16,5%, si apriva la stagione dei governi di solidarietà nazionale, o meglio del governo della non sfiducia, guidati da Giulio Andreotti. Un clima teso, un clima irrespirabile anche sul lavoro, perché proprio nel 76, se in gennaio scioperavano i lavoratori pubblici e i chimici, in febbraio l'industria, per tutta risposta, proclamava uno sciopero generale per chiedere maggiori investimenti pubblici in economia e, altra risposta, in marzo CGIL e CISL e UIL proclamavano un altro sciopero generale contro gli inasprimenti e il rinnovo dei contratti. Ecco che allora in questo contesto, in un contesto che per quello che ci riguarda era caratterizzato, cioè in mezzi di comunicazione, televisione e radio, era un contesto caratterizzato da gravi lacune normative, e si pensi alla riforma della RAI del 1975, che non aveva scalfito se non parzialmente la RAI, intesa come, scusate la definizione, latifondo democristiano. E quindi, dicevo, mentre debuttava la stagione anche delle televisioni commerciali private, in Italia iniziava a diffondersi il fenomeno delle radio libere. Una vera e inaspettata novità, un'esplosione di voci però inevitabile dopo l'ennesima sentenza, ed è per questo che insisto sul 76, perché il 76 è l'anno di svolta, un'esplosione di voce inevitabile dopo l'ennesima sentenza della Corte Costituzionale e nel caso particolare la numero 202 del 28 luglio del 1976 relativa appunto alla liberalizzazione di radio e televisioni via etere che trasmettevano però solo localmente. La sentenza della Corte, questa sentenza, fece insomma, se così si può dire, da volano su tutto l'intero sistema e nel solo 1977 nacquero 1176 radio in Italia e l'anno dopo, 1978, oltre 2500. Una progressione inarrestabile che però aveva già avuto qualche esperienza qualche anno prima e almeno dal 1970 quando Radio Sicilia Libera di Danilo Dolci aveva iniziato a trasmettere illegalmente, ovviamente, dal territorio terremotato del Belice. Un fenomeno comunque enorme dal 76 in avanti che peraltro investì anche appunto il mondo cattolico. Radio Maria, che tutti noi conosciamo e che è già stata citata, nata nel 1983, divenne una sorta di emblema e nel 1987, con la costituzione dell'Associazione Radio Maria, l'emittente locale appunto divenne nazionale. A voler ben vedere quindi ora, in effetti, anche la radio pubblica, Radio Rai, aveva già rinnovato con successo il proprio palinsesto da qualche anno e in onda vi erano, in quel 76 appunto da tempo ormai, programmi di notevole successo, in particolare Alto Gradimento con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, o anche Chiamate Roma 3131 di Paolo Cavallina. Ma appunto le radio libere erano una cosa diversa dalla radio pubblica. Erano innanzitutto espressioni di un nuovo localismo inteso come diverso rapporto tra le persone e il territorio, cioè un collegamento, una sorta di collegamento diretto e immediato tra i cittadini e il proprio territorio. Anche perché ora le radio private avevano davanti una prateria inesplorata e una platea potenzialmente enorme, e quindi la possibilità di sperimentare nuovi metodi e modi di comunicazione. Gli accessibili costi di installazione consentivano ad una miriade di soggetti di approntare in tempi rapidi una stazione radiofonica, in garage, in cantina o, come abbiamo visto, in un camper. Esperienze che a volte duravano non più di un battito d'ali, tanto che spregiativamente si parlava appunto di radio pirata. Ma esperienze che in breve riuscirono a cambiare lo stile dei programmi. Si pensi all'uso del telefono, che presto si trasformò nel tramite naturale di comunicazione per il pubblico. Un pubblico che, grazie all'anonimato garantito dalla radio, si apriva alle proprie confidenze. Così il privato, per così dire, diventava pubblico. Comunque, adesso mi sto già avvicinando alla fine, non voglio ammorbarvi troppo, quindi... Comunque... Molte di queste esperienze, dicevo, ebbero vita breve, altre invece furono più durature, ma appunto diverso era il patrimonio genetico di queste radio. Di quell'esplosione, infatti, da un punto di vista storiografico, si possono già tracciare alcune linee di tendenza, che sono tre. Un primo filone di queste emittenti che nascevano furono le emittenti commerciali più attente, se così si può dire, al confronto con il mercato. Alcune di queste, ad esempio RDS, Radio Dimensione Suono, lanciata anch'essa non a caso nel 1976, assunsero nel giro di pochi anni una dimensione nazionale con bilanci di una vera e propria impresa. Questo genere di radio, da un punto di vista culturale, dilatarono il mercato discografico anticipando, ma io preferisco dire imponendo, i gusti dei giovani sia con la musica straniera sia valorizzando però oggettivamente anche la musica italiana. Un solo esempio, Radio Italia, solo musica italiana, fu fondata nel 1982. Poi vi era un secondo filone che riguardava invece le radio legate a solide esperienze associative che, pur non sottraendosi alle logiche del mercato, facevano emergere interessi, diciamo così, di parte. Il caso delle emittenti cattoliche è assai significativo perché, per esempio, Radio Pace, sorta nel 1977, ne offrono proprio il senso. Non a caso Radio Pace nasce come radio e poi ben presto diventa addirittura una televisione. Infine, non si può non citare un terzo aspetto che ovviamente ha creato non poche polemiche da un punto di vista storiografico. E cioè, molte di queste radio nacquero infatti con una fortissima impronta politica ed erano legate a doppio filo con il processo di effervescenza del mondo politico di quegli anni, appunto giovanile, e in particolare ovviamente il mondo della sinistra giovanile italiana, parlamentare ma soprattutto extraparlamentare. Si pensi a Radio Popolare di Milano, ad esempio, che aveva ascolti sensibili nella sinistra extraparlamentare, oppure Radio Radicale, che si fece notare per gli interventi diretta dei leader del partito, Marco Pannella, oppure ancora Radio Alice di Bologna, che ben presto divenne la voce ufficiale del movimento del 1977, o invece Radio Onda Rossa, che in aperta polemica decise di fiancheggiare espressamente, esplicitamente il terrorismo. Allora, io credo che, volgendo lo sguardo al passato, sia del tutto inutile e anche sterile disquisire sul livello di dilettantismo o professionismo di quelle esperienze. Anzi, Radio Alice, per tornare a questo esempio, Radio Alice di Bologna eliminò per scelta ogni forma di professionismo proprio per eliminare qualsiasi filtro, dicevano loro, tra chi parlava e chi ascoltava. Perché altro, a mio parere, è il significato della rivoluzione delle radio libere. Alla loro base, cioè, vi era senza dubbio, se non soprattutto, la volontà di supplire alle carenze del servizio pubblico. In altri termini, Il bisogno di partecipazione che saliva da tutto il paese non poteva più essere rappresentato solo dal servizio pubblico che agiva in un regime di monopolio. E quindi, non solo dal servizio pubblico, ma anche da una stampa, in particolare la carta stampata, che, a mio parere, ma non solo mio, ovviamente, è una tesi condivisa dalla storiografia, una stampa quotidiana che era fortemente conservatrice. Ora, quindi la radio era lo strumento ideale e soprattutto giovane per intercettare il movimentismo politico, sindacale e soprattutto studentesco. E allora ecco che, trainati dalla musica pop, intesa però in questo caso come strumento di collegamento tra culture e ceti sociali differenti, le radio libere pretesero di diventare, e sovente ci riuscirono anche strumenti di controinformazione. Non si deve dimenticare che quelli erano gli anni dei Pentagon Papers, del Watergate, quando cioè la stampa era riuscita a inchiodare l'uomo più potente del mondo. E quindi gli anni, sulla scia di quelle esperienze, in cui era nato l'advocacy journalism, cioè il giornalismo militante. E anche in Italia la moltiplicazione delle voci della stampa indipendente, della stampa underground, povera per convinzione, ai margini dell'establishment informativo, riuscì a far nascere un giornalismo che era espressione e parte integrante di una controcultura che sostituiva al mito dell'obiettività del giornalismo l'ideologia dell'impegno. E la controinformazione, sulla quale si può discutere per una vita ovviamente, ma intesa come antidoto al giornalismo di regime controllato dall'alto, uso le parole loro, Ora vado a chiudere. Questo è, a mio parere, quindi il significato di quella rivoluzione. Le masse, da un punto di vista della comunicazione, le masse non erano più soggetti passivi della comunicazione, ma se ne impadronivano per far sentire la propria voce. Dicevo prima, non a caso, accennavo a un nuovo localismo che diventava un valore autonomo contro l'egemonia nazionale, per così dire, del centro. Il possesso di un microfono, la certezza di un pubblico in ascolto, liberava dall'emarginazione gruppi interi di giovani che, per citare Franco Monteleone, che è un grande studioso di queste cose, hanno l'impressione di vivere in una grande catarsi collettiva, mentre appunto si sentiva la necessità di una democrazia che fosse più partecipata e partecipativa. Certo, quindi si potrebbe anche discutere, per non essere troppo agiografici, si potrebbe discutere a lungo sul nuovo linguaggio della comunicazione emerso da quella stagione delle radio libere. Un linguaggio, bisogna anche dirlo, sovente, sciatto e volgare. O, come ha scritto Guido Krains, sul rifiuto puro e semplice di ogni codice linguistico di un qualsiasi rigore. Però, comunque sia, il fenomeno non poteva passare inosservato. E così, per fare solo due esempi, Umberto Eco sull'Espresso nel 1976 narrava con divertito stupore il panorama delle emittenti milanesi, che erano tantissime, e diceva, e cito Eco nel 76, «Sembra l'America, ma come se avessero vinto le Pantere Nere». Tuttavia, un anno più tardi, sempre Umberto Eco, questa volta invece sul Corriere della Sera, coglieva tutte le potenzialità della radio e di questa rivoluzione in atto, e appunto, tornando sulle colonne del Corriere della Sera, scriveva: «È come se fosse nato un terzo occhio nel dito indice di ogni essere umano. Grazie alla radio si può guardare dappertutto». In quegli anni molti discutevano, si rendevano conto di quello che stava accadendo. E allora, vi faccio un'ultima citazione, Leonardo Vergani, ancora sul Corriere della Sera, il 17 marzo del 1979, interveniva con un corsivo dal titolo, secondo me, molto significativo: «Ma è più riflusso Gozzano il poeta o John Travolta?». Era questo l'aspetto tangibile di una società appunto ancora fragile, come accennavo prima. A parere di Vergani sembrava quasi che, ve lo cito, milioni di persone abbiano bisogno di uscire dall'anonimato, di sentirsi ascoltati. Le radio accolgono voci di casalinghe, di ragazzi, di pensionati. Qualcuno parla del diffondersi trionfale del narcisismo di massa. Ma forse la ragione di tutto quell'interrogare, di tutto quel chiedere, di tutto quel voler esporre le proprie idee ha un motivo molto più semplice. Un dialogo, prima impossibile, è ora alla portata di tutti. I propri problemi, che la gente non sa a chi esporre, trovano la misteriosa via dell'etere, ed è sempre meglio di niente. Questo lo diceva Vergani nel 79. Allora vado a concludere. Con quella stagione Quella stagione finì presto perché terminò anche l'impegno politico e quindi quella stagione andò esaurendosi e lasciò il campo, per così dire, in particolare alle radio più commerciali. Eppure un segno che la rivoluzione delle radio libere lo ha certamente lasciato. Furono un'innovazione preziosa, notava anche un grande giornalista come Enzo Forcella. Furono un'innovazione preziosa in un paese dove fino a ieri avevano diritto di parola solo i potenti. Grazie.
Grazie al professor Orecchia che ci ha riportato proprio in questa fase di questa fioritura straordinaria di domanda di partecipazione e democrazia. E adesso, nel dare la parola Franco Tettamanti, che è partito a Radio Varese e poi ha collaborato con La Repubblica e il Corriere della Sera, troviamo proprio un riferimento formidabile di quegli anni, che è un titolo un po' rubato a un relatore che avremo qui lunedì pomeriggio. Mario Capanna sarà qui con noi proprio per parlare un po' e riflettere su questi anni. E quindi, formidabili quegli anni, la storia di Radio Varese fucina di talenti giornalistici.
Ben trovati a tutti, si sente, sì, se tiro sul microfono sono più abituato. Allora, la prima difficoltà è provate a fare voi un bel intervento dopo che ha parlato il professore, e non è una cosa semplicissima. Bene, allora, si diceva del 1976, per quanto ci riguarda è un anno fondamentale anche per Varese. Ricordiamo che Radio Varese nacque appunto il 28 febbraio del 1976, ancora non c'era la legge che autorizzava l'emittenza privata, eccetera, eccetera, che arrivò poi nel mese di luglio. Che cosa ha significato Radio Varese? Radio Varese, secondo la mia modestissima opinione, avendoci lavorato, io sono approdato a Radio Varese nell'ottobre del 1978, quindi era già aperta da un paio d'anni, ha significato tantissimo per un'intera generazione. Erano anni, come ha detto giustamente il professore, di tensioni, di cambiamenti, di voglia di creare una cosa diversa, che fosse un futuro diverso, e questo naturalmente succedeva anche nei territori locali, perché questo non succedeva soltanto a Roma, Milano, le varie manifestazioni, eccetera. C'era voglia di fare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo è stato per molti di noi la radio delle tre scimmiette. La radio delle tre scimmiette, che è l'unica radio libera dell'Occidente occupato. Poi è uscito un libro nel 2003, un libro che ha raccolto ricordi, pareri, opinioni, eccetera, di quasi tutti i collaboratori e di quanti hanno lavorato a Radio Varese. E queste tre scimmiette che vedo, sento e parlo non era casuale, era il senso vero della nostra radio. Per quanto riguarda l'informazione, poi ci arrivo subito, la radio è stata anche fondamentale per quello che è stato un grande cambio di visione del mondo, voglio dire la musica. Ci sono state decine e decine di collaboratori che hanno portato, naturalmente c'era una tecnologia completamente diversa rispetto adesso. Fare la trasmissione voleva dire avere i 33 giri, i 45 giri, voleva dire difficoltà non da ridere rispetto a quello che succede adesso con internet, computer e dintorni. Comunque è stato veramente un grandissimo cambiamento sotto il profilo della cultura e della musica, il rock, il jazz, decine e decine di trasmissioni che sono rimaste, secondo la mia modestissima opinione, nel cuore di molti e nella testa di molti che ascoltiamo ancora la musica, quella secondo me quella più vera. Ma è stato anche un grande salto in avanti per tantissimi ragazzi di allora che avevano deciso di intraprendere una strada non facilissima, non è facile oggi, non lo era neanche ieri, quella dell'informazione, quella del giornalismo, quella di portare la voce della gente. Ecco, la radio ha significato questo. C'erano le edizioni del radiogiornale, c'erano le edizioni in diretta delle varie trasmissioni dove tu parlavi di qualsiasi tipo di argomento in diretta con gli ospiti e in diretta con il pubblico che poteva telefonare, e gli interventi non erano praticamente quasi mai censurati. C'era la voglia di fare oltre perché naturalmente, soprattutto per quanto riguarda le radio private eccetera, il primo problema che si registra è quello economico, nel senso che devi avere delle entrate, e per avere delle entrate Radio Varese ha fatto anche determinate cose che sono rimaste nella piccola storia locale. Io mi ricordo, per festeggiare i 2 anni della radio, il concerto di Francesco Guccini, che credo ottenne un successo strepitoso, si parla di 8-10 mila spettatori, ed era quello per, vedo Gigi che ha lavorato in radio eccetera, che dice di abbassare a 5-6 mila spettatori, ma minimo. Bisogna stare attenti, e questo ve lo dico anche per il vostro futuro eccetera, i professori va benissimo eccetera, poi ci sono gli ex che ti controllano qualunque cosa tu dica, e gli ex anche colleghi, quindi tu devi sempre stare un pochino, un po' più sul vago, mai dare delle certezze assolute. Comunque la radio ha regalato un futuro a tanti giovani di allora, ragazzi di allora, che hanno poi scelto la strada del giornalismo. Ma il giornalismo, per tanti di noi eccetera, l'abbiamo proprio imparato, qualcuno veniva già da esperienza eccetera, imparato facendo squadra all'interno della radio. Allora non era semplice, allora non c'era il telefonino, allora se tu dovevi fare una diretta dovevi usare la cabina telefonica e usare il telefono, c'era in regia naturalmente tecnici di estremo valore, e tu facevi la diretta della manifestazione, di altre cose, e facevi la diretta, e Radio Varese per esempio, ecco, sentite già, se io fossi alla radio questa voce non va bene perché sta scendendo veramente. Vabbè, faceva una grande novità che ha fatto Radio Varese è quella di occuparsi di sport locale, che però significava per esempio il basket. Le radiocronache del basket erano fondamentali per portare gente, per portare ascoltatori, e una radio che era definita, che credo lo fosse, alla sinistra di quello che viene definito il movimento politico eccetera. Allora, come è stato giustamente citato, non erano anni facilissimi, erano anni di dura tensione, erano anni di attentati, anni dove il terrorismo perdeva i vari colori di nero, di rosso eccetera eccetera, di manifestazioni, e io credo che nel suo piccolo la radio abbia anche significato molto per tantissimi di noi che hanno scelto una strada corretta per cercare di cambiare la società, per cercare di capirla, che era quella di fare dalle trasmissioni al radiogiornale, alle varie iniziative, senza creare nessun danno, senza creare disturbi all'umanità. Quello che vi dico, siccome probabilmente fra di voi ci sarà tanta gente che vuole fare questo mestiere inteso come giornalista o dintorni, non spaventatemi mai davanti alla frase ma ormai non sono più tempi, perché ormai non sono più tempi probabilmente lo dicono dal 1800, quando non è il momento per fare questo o quest'altro. Bisogna resistere, bisogna naturalmente controllare il fatto che sono cambiate, è vero, le tecnologie, tutto è cambiato, però la sostanza è rimasta la stessa. Perché secondo me le tre scimmiette sono ancora attualissime nel nostro mestiere, e non soltanto, cioè vedo, sento e parlo. Questo è il mestiere fondamentale di chi vuole raccontare il mondo, perché non ho sentito dire, ho visto, forse qualcuno ha visto eccetera. L'importante è, come allora noi andavamo alle manifestazioni a vedere, andavamo in questura, si andava di qua, di là, di sotto, perché devi renderti conto che quello che vedi è sempre diverso da quello che ti raccontano, ma vale anche adesso che c'è l'altissima tecnologia. E niente, la radio, ripeto, è stato un trampolino di lancio per tantissimi colleghi, credo che siano 10, 12 o forse anche di più quelli usciti dalla radio, compresi i direttori che abbiamo avuto, da Nuccio Madera a Cesare Chiericati a Maria Bianucci eccetera eccetera. Bene, Radio Varese è stato un punto fermo per molti di noi, si tratta di andare avanti, poi negli anni 80 è cambiato tutto, anche la crisi economica, poi la radio è diventata, credo sia stata acquistata dal Partito Socialista, e poi sia andato verso la Padania negli anni più avanti. Io vi parlo appunto degli anni dal 76 all'83 84. Poi per me nell'83 è cambiato tutto, la radio è rimasto un ricordo, però nell'album di famiglia è uno dei ricordi importantissimi, e anche per voi che adesso vivete una stagione nuovissima, una stagione dove tutto sembra così a portata di mano, ricordatevi che secondo me, una piazza, il bar, le strade raccontano il triplo delle storie di quelle che possono raccontare internet o la televisione. Più breve di così non si poteva.
Sì, prego.
Noi l'abbiamo recuperato da 2 anni, da quando è andato in pensione.
No. Grazie a Franco Zettamanti per questa bellissima testimonianza, che ci riporta proprio nel vivo di quegli anni spumeggianti, che però ci danno anche un'indicazione importante, nel senso che lui diceva dall'Ottocento, noi potremmo dire da Adamo ed Eva è sempre stato così, cioè la comunicazione è come il mercurio, è sempre trasversale, quindi non può essere annullata. E questo è come a volte si dice per la verità, non è il momento di dire, no, è sempre il momento di dire la verità, come è sempre il momento di comunicare e di praticare questa professione. Lo ringraziamo anche perché è stato nei tempi veramente molto, proprio con lo stile radiofonico. Voglio dirvi, la prima volta che sono entrato negli studi di Radio Svizzera di Lugano, dovevo parlare della rivoluzione copernicana e mi hanno detto bene a 120 secondi. Ecco, allora mi sembrava una cosa folle, no? Invece ho imparato che in genere noi il tempo non lo sappiamo utilizzare, quindi abbiamo bisogno, non so, mezz'ora per dire cose che possiamo dire benissimo in 5 minuti. Questa concisione è proprio frutto dell'insegnamento della radio. La radio ha tempi molto stretti perché la trasmissione deve andare in onda da... E questo ci abitua a essere concettualmente precisi, sintetici, perché la difficoltà non è nell'aggiungere, è nel togliere, ecco, nel togliere. Quindi più tolgo, più mi riduco al punto fondamentale. Quindi grazie a Franco anche per questo. Alberto Mentasti, invece, Radio Super Varese, RAI, ci parla di comunione e informazioni, il percorso della prima radio cattolica varesina tra comunione, liberazione e musica rock. Faranno forse qualcosa di...
Allora, ecco. Sì, intanto per portare un pochino di sorpresa siamo in due a parlare e non uno.
Uno per volta.
Uno per volta, sì, sì. Allora, intanto cominciamo con questo, diciamo, questo adesivo che era il logo adesivo di Radio Super Varese. Allora, noi siamo partiti dopo, loro erano già adulti, diciamo, noi invece dovevamo differenziarci. Loro avevano le 3 scimmiette e noi... abbiamo fatto questo che era, c'era il coccodrillo, qui si vede poco ma è un coccodrillo che dovevamo trovare una, e sotto c'è la città, diciamo la basilica, i palazzi, la strada, perché poi diciamo che noi ci rivolgevamo, ci sono delle parole chiave che ritornano in quegli anni, lo diceva bene il professore prima, il momento cupo, quel decennio cupo ma anche vivace, effervescente. E poi la parola gente, perché era un punto di riferimento verso quale andavamo un po' tutti. Allora, oggi qui a parlare dovrebbe esserci Carlo Chiodi, che era il fondatore di Radio Super Varese. Oggi non c'è più, è stato anche tra l'altro il trade union con Radio Missione Francescana, faceva una trasmissione che era molto seguita. E ha portato l'entusiasmo iniziale nostro, l'ha portato anche, credo, in Radio Missione Francescana. E diciamo che lui era l'anima di Radio Super Varese, lo prendevamo un po' in giro perché appariva un po' pigro, diciamo, ma comunque tutto ruotava attorno a lui, come riferimento di amicizia per i vecchi, quelli che venivano dall'esperienza di Gioventù Studentesca e poi di CL, e anche per i nuovi, quelli che venivano da altri mondi. Un punto sicuro, ma anche uno che ti lasciava libertà. Una delle parole chiave di quell'esperienza è stata infatti la parola libertà. Mai nessuno ci ha detto che cosa fare e che cosa non fare. Noi venivamo da quell'esperienza, ma mai Don Fabio Baroncini, che ad esempio era il responsabile allora dell'esperienza di CL Varese, ci ha detto questo potete farlo, questo non potete farlo. E un'altra parola diciamo è stata l'amicizia che ci ha uniti in quell'esperienza. Molti di noi avrebbero continuato la strada del giornalismo, qui c'è Paolo, altri invece erano lì, cioè il Pedetti, che qui, che era il nostro responsabile tecnico, era l'odontotecnico, faceva un altro mestiere completamente. Però ci univa questa amicizia che voleva essere un po', anche un po' il segno delle persone che incontravamo. Tra l'altro anche un clima un po' anni cupi, però anni vivaci, un clima effervescente. Io mi ricordo una volta che Carlo era andato via qualche giorno in vacanza e noi gli abbiamo fatto trovare la radio. In quegli anni c'era un sacco di occupazioni dappertutto e gli aveva fatto trovare la radio chiusa con scritto radio occupata, cioè in un ambiente cattolico era una cosa un po' strana, insomma, vabbè. Questo per dire il clima di quegli anni, per dire anche l'apertura che contraddistingueva un po' tutte le radio, anche la nostra, cioè nel 77 ci fu quel convegno di Bologna dell'autonomia, noi avevamo un nostro amico di Tradate, si chiama Pancino, non ricordo il nome, e lui era interessato a quel mondo e lui andò e fece anche delle cronache per noi, una radio cattolica, e fece il racconto di quello che accadeva a Bologna al convegno degli autonomi. Ecco, vabbè, io ho conservato anche del materiale della nostra radio. Questo ad esempio era un volantino che distribuimmo, c'è la data, nel dicembre del 78, e c'era anche lo slogan, la radio Super Varese ti serve, perciò ti serve, giocando un po' sulla parola servizio. E qui c'era il nostro programma della giornata, tra cui vabbè, c'era Tra le righe, che era la segna stampa che facevamo io e Carlo insieme, c'erano vari notiziari, e poi gli appuntamenti che tornavano la settimana. Il lunedì c'era il campionato di basket con Aldo Ossola in studio, il martedì c'era l'incontro col sindaco Quindicinale, poi lo sport minore, una storia da raccontare che era Quindicinale. Diciamo che c'erano vari appuntamenti, lui parlerà della musica perché era il responsabile della musica, ci furono anche diversi concerti importanti allora. Le parole che contraddistinguono quell'esperienza, la nostra e anche di altre radio, ad esempio la spontaneità, l'immediatezza della comunicazione, le dirette a tutti i costi. E poi pensate che allora fare la diretta non era tanto semplice, non è che c'era il telefonino e allora si faceva il numero e via. Bisognava munirsi di decine e decine di gettoni per fare le dirette dalle cabine telefoniche. Io ricordo in particolare, il 78 fu un anno terribile perché morì Moro, morì un papa, ne fecero un altro. E in particolare ricordo il corteo alla morte di Moro, la città, tutta Varese, anche Varese fu scioccata da quell'avvenimento e noi seguimmo, ci fu un corteo per le vie della città, un corteo dei sindacati, dei partiti, e mi ricordo che ci furono lo studio dalla sede, telefonate dai vari punti della città, dalle cabine telefoniche con i gettoni. Programmi innovativi legati alla realtà, ecco, una radio seguiva le persone, e qui c'è anche tra l'altro Gianfranco Fabi che fu il nostro maestro, lui era giornalista più avanti negli anni, facciamo anche delle riunioni con lui per cercare di capire appunto il linguaggio radiofonico, perché tutti eravamo tentati ad essere un po' prolissi, l'abbiamo imparato poi col tempo a essere concisi. E poi appunto la capacità di fare domande alle persone, dalle più semplici alle più importanti. Ricordo che a Varese c'era Pappalardo, che era un clochard, che si vestiva nelle maniere più stravaganti, e mi ricordo che l'hai intervistato tu, con delle domande che erano ovviamente anche sulla sua vita, sul modo con cui si presentava. C'erano pure domande ai grandi, cioè passava Zaccagnini, Andreotti, io mi ricordo che intervistai Craxi. Quindi tentando di fare anche a volte delle domande indiscrete, quelle che magari i mezzi ufficiali non facevano. E, ecco, io vorrei chiudere, no, intanto ricordando, dando atto, visto che si parla di Radio Libera Varese, che ci fu una radio che ci precedette tutti, che fu Radio Sacromonte, che era di Francesco Luciano Viganò, che si limitò a prendere Radio Vaticana, ma arrivò per primo, ebbe questa intuizione. E chiudo, adesso do la parola a Paolo, che parlerà in particolare della musica, con un invito, visto che siamo ospiti dell'università, sarebbe bello che ciò che rimane di quell'esperienza radiofonica, le voci che le ha conservate, le immagini, i volantini, eccetera, facessero parte di un, non dico un museo, ma comunque che ci fosse un luogo a Varese di raccolta di questo materiale, di archivio di immagini, di storia delle radio e delle TV private, anche fotografico, ci sono fotografi che hanno lavorato molto in quegli anni, perché questo è un patrimonio comune che secondo me non deve andare perduto.
La parola a Paolo.
Buongiorno a tutti, io sono Paolo Cremonesi, sono a Roma dall'81, varesino d'adozione, sono caporedattore al GR2. Ero qui di passaggio, Alberto mi ha invitato a scrivere un testo e visto che ero qui a Varese sono venuto a leggervelo di persona. Però prima una breve considerazione mia. Per alcuni minuti, quando mi sono seduto dietro al palco, ho avuto la spiacevole sensazione di essere come in una gabbia di vetro osservato da decine di splendidi ragazzi, come una sorta di zoo in cui questa bella gioventù andasse a vedere i dinosauri delle radio libere. Allora, in realtà a me preme dire una cosa. Il desiderio di libertà, di cui ben ha parlato il collega di Radio Varese, il desiderio di un significato per la vita, il desiderio di un amore che duri per tutta l'esistenza, è lo stesso desiderio vostro, identico. Per noi si è concretizzato, visti i tempi storici, in una radio libera. Per voi può essere qualunque altro tipo di strumento, perché il grido dell'io ha bisogno soltanto di uno strumento della realtà. E questo, secondo me, è il primo filo conduttore che unisce questa sponda alla vostra sponda. Possiamo fare quello che abbiamo fatto noi, lo potete fare voi in altre forme. L'importante è essere leali rispetto a questo grido di significato per l'esistenza, che è quello che ha mosso tutto il nostro agire a seconda degli schieramenti politici, di quello che è. Ma il significato della vita è ciò che muove qualunque cuore, come ha ben detto anche Padre Gianni, la passione per l'esistenza. È stato ricordato tanto bene Carlo Chiodi, mi unisco anch'io. Io ogni volta che vedevo lui pensavo a quella frase di San Paolo, come cattolico, vagliate ogni cosa e trattenete ciò che è utile, perché Carlo aveva un desiderio smisurato di conoscere la realtà. Allora, vi parlo brevemente della musica, che non è così astratta come può sembrare, secondo me riprende invece anche la prima osservazione che ho fatto, a cui tengo molto. Noi abbiamo seguito sostanzialmente, come quasi tutte le radio libere, tre filoni. Il filone rock, il filone cantautoriale e il filone antropologico, chiamiamolo così. Allora, del primo filone, il filone rock, io ho figli che hanno più di 20 anni, 25, 26, vedo che gran parte delle compilation dei loro iPod, eccetera, sono fatte ancora della stessa musica che ascoltavo io. Cioè, il rock degli anni 70 è lì, bello, stabile, ha superato la dance, il pop, l'indie. E questo lo si vede bene anche nelle reunion di questi anni, no? Tornano a calcare i palchi europei di Purple, gli Eagle, gli Yes, Crosby, Stills, Nash, gli AC/DC, i Kiss, quasi che le lancette dell'orologio si fossero fermate 40 anni fa. A volte l'effetto è un po' patetico, a volte invece l'energia è uguale, ma cos'è che c'è dietro? Negli anni 70, nei nostri anni, con il rock, la riflessione sul pendolo dell'esistenza si trasferì dai libri di filosofia ai testi nervosi e penetranti delle canzoni. Il grido di ribellione del blues degli afroamericani andò nelle note dirompenti e un po' sguaiate dei gruppi rock che facevano di quella musica un messaggio di libertà. Era appunto un inno alla libertà, comunque lo si voglia definire. Un mondo in quegli anni ancora in parte sconosciuto da noi, Carù a pochi chilometri di distanza, è stato un importante faro, lo è tuttora. Ma questo grido di libertà che il rock esprimeva ed esprime tuttora, tant'è che appunto i giovani, i miei figli si riconoscono ancora, è un punto da tenere lì. Il secondo filone, quello dei cantautori italiani, anche qui. Venditti ci ha appena invitato al suo Bar Tortuga, De Gregori conosce una nuova stagione e si diverte a duettare con Ligabue, Finardi, che è stato citato, è in tour da tutta l'estate, Guccini fa il giallista, Baglioni e Morandi fanno sold out da capitani coraggiosi per 10 sere consecutive all'Olimpico, insomma, cosa succede? Ed erano gli stessi che trasmettevamo noi. Anche qui, certamente, il senso di un significato al vivere. La domanda di un destino compiuto, di un amore che, per certi versi, appunto, non finisca mai. E se questo è passato per i testi dei tanti di allora, Lolli, Rocchi, Stefano Rosso, Bubola, Bertoli, ma essendo qui a Varese voglio anche ricordare Franchi, Giorgetti e Talamo, che per molti di voi saranno sconosciuti, ma furono tre di questa città che arrivarono anche a scalare le classifiche, tanto di guadagnato. C'è chi critica l'eccesso di proliferazione dei cantautori italiani di quegli anni, imputa loro la mancanza in Italia dei grandi gruppi prog rock come in Inghilterra, PFM, Banco e Area a parte, quasi fossero stati un grande tappo alla creatività. Resta il fatto che la loro produzione è ancora lì, vecchia nuova, l'ascoltiamo, e per me non è stata una sorpresa incontrare le citazioni di Guccini o Gaber anche nei testi degli esercizi spirituali di comunione e liberazione di quest'anno. Infine il terzo e ultimo filone, quello della musica popolare italiana antropologica, sull'onda delle ricerche dell'allora casa editrice Yakabook, cercavamo identità etniche contrapposte al potere centrale, secondo la seconda relazione che abbiamo ascoltato, testimoni di storie e religioni millenarie. Si trasmettevano allora i brani della nuova compagnia di canto popolare di Eugenio Bennato, della signora Stracciona, ma anche fuori dai confini italiani di Alain Stivell per la musica bretone o dei Fairport Convention per quella inglese. Forse dei tre filoni questo è quello che un po' più si è esaurito, a meno che non si voglia con una certa forzatura arruolare nelle file Davide Van der Sfrost, tanto caro al nostro amico Carlo. Dei concerti si è già detto, sono stati importanti perché una radio libera vive non solo di quello che si trasmette nello studio, ma di quello che si crea come evento fuori. C'erano anche tante altre cose interessanti nella classica, nel jazz, ma insomma voglio concludere con quel tentativo di descrivere quell'impeto iniziale di un gruppo di amici. Quindi il grido dell'io, della propria domanda di esistenza e un gruppo di amici con cui viverla insieme. Amava ripetere Carlo Chiodi, se sei testimone di quello che capita intorno a te, c'è l'attenzione delle persone. Magari non è un grande tema l'apparenza, ma se in quel momento è la cosa di cui si parla, è la cosa che sta più a cuore a tutti. Mi sembra una riflessione adatta anche per la musica. Auguri e buon lavoro.
Ringraziamo per questa duplice testimonianza e io suggerirei adesso, se siete d'accordo, di fare una pausa caffè di limitati 10 minuti e poi ci ritroviamo qui fra 10 minuti. C'è al primo piano una struttura per recepire. Bene, aula fumo.